Il momento dell'economia per parlarne, ci colleghiamo in diretta col professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno, prof.
Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno Francesco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Max.
Allora Max, per cominciare una notizia dell'ultima ora, perché il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al ribasso le stime sulla crescita economica ovviamente dell'Australia. Ascoltiamo l'analisi di Maurice Obstfeld, sono 6 consonanti su 8 lettere, delle quali 4 consecutive.
Dario, ammetti che non sapevi pronunciarlo Obstfeld, e allora l'hai messa giù così.
Comunque si tratta del capo economista dell'Istituto di Washington, che parla anche di un rischio stagnazione mondiale. Ascoltiamolo.
Global growth continues, but at an increasingly disappointing pace that leaves the world economy more exposed to negative risks. Growth has been too slow for too long. The new world economic outlook anticipates a slight acceleration in growth in 2016 relative to 2015 to 3.2% rate of growth, followed by a further acceleration to 3.5% in 2017. However, these projections continue to be progressively less optimistic over time.
Queste dunque le parole di Maurice Obstfeld, che per, insomma, chiameremo Maurizio d'ora in poi. Max, questo capo economista del Fondo Monetario, dice in sostanza che le previsioni saranno sempre meno ottimistiche nel futuro, ma in generale il Fondo Monetario contraddice il primo ministro federale Malcolm Turnbull, affermando però che nel 2017 la disoccupazione in Australia si manterrà su livelli più che accettabili, sul 6%. Quindi che valutazioni fai di queste previsioni? Tutto sommato l'Australia ne esce mediamente bene?
Sì, l'Australia ne esce mediamente bene perché tra i paesi sviluppati che stanno crescendo tutto sommato di più, per cui noi abbiamo una crescita che è inferiore a quella media registrata negli ultimi 20 anni, però è sempre rispettabile la nostra crescita, mentre altre economie da cui dipendiamo grandemente, tipo quella cinese oppure quella degli Stati Uniti, hanno delle crescite che sono riviste al ribasso. Adesso il problema qual è? È che il Fondo Monetario Internazionale vede al 3% di crescita come il minimo per poter assorbire ogni anno tutte le risorse nuove, quindi la gente, gli studenti che escono dal mondo della scuola per entrare nel mondo del lavoro. E avendo un'economia mondiale che cresce al di sotto del 3% vuol dire non riuscire ad assorbire tutte queste nuove risorse che arrivano nell'economia, per cui la paura o perlomeno lo spauracchio che c'è dietro le parole di Obstfeld qual è? È quello che se l'economia effettivamente cresce al 3% o attorno al 3% per un certo periodo di tempo c'è la possibilità di avere dei rischi di instabilità politica, quindi manifestazioni, cambi di governo, cose di questo genere che certamente non aiutano chi deve investire a prendere delle decisioni.
Max, rimaniamo ancora in Australia perché nel fine settimana scorsa il leader dell'opposizione Bill Shorten ha proposto l'apertura di una commissione reale sul sistema bancario in caso di vittoria alle prossime elezioni. Che cosa pensa di scoprire e che conferme pensa di ottenere, secondo te, il partito laburista?
Ma probabilmente cerca di capire se ci sono delle, diciamo così, delle distorsioni a livello del settore bancario e soprattutto di chi lo deve controllare, perché tutte queste omissioni che vengono fuori, questi atti di vere e proprie frodi che abbiamo visto coinvolgere bene o male tutte le grandi banche, non soltanto le piccole organizzazioni finanziarie, può essere un qualche cosa di sistematico, non sono episodi isolati, per cui il Partito Laburista vuole andare fino in fondo e vedere che cosa succede. Il governo non è particolarmente interessato perché c'è abbastanza governo, c'è abbastanza regolamentazione in questo settore. C'è da dire forse una cosa che perlomeno io non sapevo fino a poco tempo fa, però è interessante vedere che per esempio il settore finanziario è quello che dà più fondi di supporto politico, quindi aiuta i vari partiti, tanto i laburisti quanto i conservatori, dando donazioni politiche di ben oltre $1 million all'anno, divise quasi per metà l'una all'altra, per cui c'è da capire effettivamente se c'è del marcio, diciamo così, sistematico all'interno di questo settore, marcio che compromette l'affidabilità del settore finanziario, affidabilità che è importante non solo perché il settore finanziario produce poco più del 10% della ricchezza in Australia ogni anno e dà lavoro a parecchie persone, ma soprattutto perché il settore finanziario viene sempre più visto come il pilastro centrale per la nostra anzianità, la nostra vecchiaia, per cui se abbiamo un settore finanziario che sa utilizzare bene i nostri risparmi, lo Stato può essere più tranquillo perché non deve scrivere tanti assegni per pensioni e altre attività e magari andarsi a indebitare. Se invece queste crisi, queste notizie di frodi e di misusi, abusi nel settore finanziario dovessero continuare, la credibilità potrebbe essere compromessa e questo apre tutta una serie di problemi appunto per un settore così importante per l'economia.
E di finanza ne sa il nostro interlocutore, che è professore di finanza all'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Max, rimaniamo in Australia, o meglio, andiamo in Cina assieme alla più grande delegazione messa insieme dal primo ministro Malcolm Turnbull, che è partito lunedì per Pechino appunto assieme a un migliaio di uomini d'affari e esponenti del governo in visita proprio in Cina per esplorare nuove possibilità commerciali tra le due nazioni. Questo, insomma, quando giunge la notizia che l'Australia è la seconda nazione preferita in termini di investimento proprio da parte di Pechino se non si vende carbone. Max, la domanda è quella: che cosa va a fare questa delegazione di 1000 persone in Cina?
Ma innanzitutto sono aziende piccole e medie e ricordiamo che le aziende piccole e medie sono il tessuto costituente dell'economia australiana, quindi l'economia australiana non è fatta di grandi aziende, ce ne sono per l'amor del cielo, però sono più le piccole e medie imprese quelle che costituiscono proprio il tessuto di questa economia. L'imprenditorialità in Australia è molto, molto sentita, molto viva, soprattutto in settori di servizi a settori principali come appunto il settore minerario. C'è tutta una serie di appunto consulenze geologiche, tecniche, eccetera, che questo paese fornisce nel resto del mondo. E la cosa interessante è che, visto che la Cina, non dimentichiamolo, sta passando da essere un paese di manifattura a un paese di servizi, e quindi servizi vuol dire che l'importanza del consumatore interno, diciamo così, cinese, diventerà sempre più importante, ma anche le sue domande per servizi che sono al di fuori di un vestito, una borsetta, un paio di scarpe, ma cose magari più sofisticate, tipo prodotti finanziari, tipo educazione, tipo nuova tecnologia, tipo settore medico, salute, ecco, cose di questo genere. Noi come Australia siamo non soltanto abbastanza vicini alla Cina con grossi interessi economici per far passare bene le nostre informazioni e vendere i nostri prodotti in Cina, ma nel settore servizi siamo all'avanguardia in tantissimi settori, e assicurare il futuro del lavoro in questi settori in Australia investendo sulla partnership con la Cina può dare appunto lavoro, stabilità e sicurezza ai nostri imprenditori per decenni.
Max, concludiamo ancora in territorio australiano per occuparci della questione della raffineria di nickel di Clive Palmer, una storia che nella seconda ora del nostro programma approfondiremo, ma cominciamo insieme a te intanto, Max. Secondo gli amministratori l'azienda dovrebbe venire liquidata e gli 800 lavoratori licenziati assistiti da un piano federale per permettergli almeno di ricevere le paghe arretrate. È una storia di investimenti andati male e di politica. In che misura è coinvolto Clive Palmer?
Ma è abbastanza divertente vedere che lui è coinvolto anche come un impiegato a cui non sono stati pagati gli stipendi, per cui anche lui ha un credito nei confronti dell'azienda di poco più di 2,5 milioni di dollari, per cui sarà interessante appunto andare a vedere che cosa succede nel caso appunto questo fallimento vada avanti e come verrà finanziato. Certo è che da una parte c'è appunto l'uomo Palmer che dice che i soldi che lui in qualche modo ha tirato fuori da questa azienda di raffinazione del nickel erano soldi che erano dovuti a lui, perché in un certo senso se li è ripresi. Dall'altra parte c'è invece appunto società di consulenza che sono andate a vedere come sono stati spesi i soldi negli ultimi anni prima della bancarotta della Queensland Nickel, i quali dicono che questi soldi sono non soltanto stati presi in maniera molto spregiudicata da parte di Clive Palmer, ma sono stati presi molto spesso sotto forma di prestito. Quindi la società Queensland Nickel faceva un prestito a altre società del gruppo Palmer, prestito che poi veniva dimenticato, veniva lasciato perdere, per cui la società Queensland Nickel si è ritrovata con un buco di bilancio, mentre chi ha ricevuto il regalo ne ha goduto. Chi ha ricevuto il regalo non sono soltanto società di Palmer, ma addirittura società che poi loro stesse hanno venduto a prezzi ancora più scontati quello che avevano comprato con i soldi della Queensland Nickel allo stesso Palmer. Per cui, visto che questa cosa finirà in tribunale, dobbiamo astenersi da ogni giudizio per capire esattamente come sono andati i fatti, e quindi stiamo attenti su questo canale e ne riparleremo senz'altro.
Allora, per sapere come sono andati i fatti, Max, rimani in collegamento con noi, perché nella seconda ora appunto approfondiremo questa storia. Intanto ti ringraziamo di essere stato più forte dei malanni di stagione.
Che abbiamo sentito questa voce raffreddata di Max Tani.
Sì, guarda, ormai sono veramente a butter via.
Ma no, Max, non dire così, invece no.
Sei anche un bell'uomo, Max. Ringraziamo il professore di finanza, lo stoico Massimiliano Tani, professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, che ritornerà ai nostri microfoni mercoledì prossimo.
Certamente, ringrazio voi tutti gli ascoltatori. Buona giornata.